Allora, oggi ci occuperemo della didattica. Nell'esercizio dell'altra volta, in cui avete costruito l'analisi cinematica diretta del robot, vi siete accorti che c'è un certo grado di indeterminazione nella scelta delle terme individuate, per cui uno poteva posizionare le terme in maniera molto diversa da come le avevo posizionate io, ad esempio, e questo comporta il problema che alcuni ricercatori o alcuni ingegneri lavorino secondo alcune abitudini per individuare le matrici di rototraslazione e altri lavorano secondo altre indicazioni. Allora, quello che vediamo adesso è lo standard che si è imposto, che è lo standard DH di Dennerith e Hartenberg, che servono, sono delle indicazioni, un protocollo da seguire nel momento in cui si assegnano le matrici di rototraslazione in maniera tale da bloccare alcune libertà. Ovviamente non tutto sarà fissato al 100%, ma nella maggior parte dei casi sì. Si tratta sostanzialmente di definire la posizione relativa tra un frame, tra una terna e la terna contigua. Questo ad esempio lo vedremo in un robot che abbiamo qui in laboratorio, che usa la notazione di H, per dire, uno dei tanti, insomma, mentre tanto distante da qua. Allora, vediamo un po' come si opera. Allora, il consiglio che vi do è di non affidarvi mai all'intuizione. Nel momento in cui vi perdete, questo capita spesso, soprattutto quando le terne condividono la stessa origine, bisogna ragionare seguendo quello che vi do adesso. Ok? Quindi la prima cosa è numerare i link. Noi abbiamo il nostro robot e sappiamo che partiamo da il link 1, è il primo link che si muove. Quando si nomina link vuol dire corpo rigido. Quindi se noi abbiamo il nostro robot così, noi nominiamo link 1, link 2, eccetera, eccetera. Numerare i joints secondo la figura, per cui se questo è il link iesimo, il link iesimo è questo qua, e il joint iesimo è quello precedente, e il joint in più unesimo è quello che sta a valle, a monte. Questa è la catena, per cui la base del robot sarà da qualche parte a sinistra e a destra ci sarà l'end effector da qualche parte, per cui la numerazione segue la ricorsione a partire dalla base del robot. Non è così importante nominare il joint come lo è invece il nominare gli assi ZI. Vedete, la terza regola importantissima è scegliere l'asse ZI lungo la direzione del joint I più 1 con verso arbitrario. Qua si introduce la prima indeterminazione, ma sostanzialmente vuol dire che se questo diciamo è il mio link I, quello che conta è questo versore qua, il versore ZI, che è allineato lungo l'asse di rotazione che sta a valle del link I. Da qua, da qualche parte, ci sarà il link I-1. Ok?
Ah, vedete, intanto lo ZI l'ho messo, non applicato in un punto, perché abbiamo semplicemente una direzione di ZI. Non sappiamo ancora come definire l'origine della ternary. Però sappiamo una cosa: siccome noi dobbiamo identificare una terna per ogni corpo rigido, ed è questo il punto, la notazione di H dice proprio questo, utilizzare il minimo possibile di terne bloccandone una per ogni corpo rigido. La scelta delle terne deve dare la proprietà per cui la terna sta effettivamente ferma rispetto al corpo rigido a cui è associata. E quindi sappiamo che se questo link sappiamo che la terna sarà associata all'asse di rotazione che sta a valle, non a monte, sempre a valle della catena. Ok, noi potevamo sceglierlo anche diretto verso il basso, c'è cioè un'arbitrarietà, ma per comodità in questo caso noi indichiamo verso l'alto. Ok, poi viene introdotta questa retta di minima distanza. Scusate se ve lo faccio alla lavagna, però è quello che dovete rifare all'orale, è il percorso mentale che state facendo. Per cui dovete introdurre la retta di minima distanza, che è questa qua. Retta di minima distanza è perpendicolare a quest'asse di scorrimento, a quest'asse di rotazione e a quest'altro asse di rotazione. I due assi di rotazione, nel caso più generale possibile, possono essere in posizione schema, cioè sono così. Solitamente sono paralleli, a volte sono concorrenti in un punto. Nel caso più generale possibile sono schemi. Voi immaginate per questi assi, per due assi schembi, passa una e una sola retta, che è la retta di minima distanza, quella che congiunge i due assi schembi. Questa retta di minima distanza ha una proprietà, è perpendicolare sia al primo asse che al secondo asse. Siete riusciti anche a visualizzarlo mentalmente? È abbastanza facile, se voi mettete una retta, orientate il tutto affinché la retta stia nel piano, quindi stia qua così, e voi potete orientare la seconda retta, cioè orientare tutto il sistema di queste due rette in maniera tale che la seconda sia parallela al piano stesso, nel caso più generale possibile. Se non lo è, potete sempre spostarla fin tanto che lo diventa facendo una rotazione rispetto alla retta che sta sotto. In quel caso voi prendete un punto e tracciate col piombo una retta fino a raggiungere la retta che sta sotto, e quella è la retta di minima distanza. Quindi o in un modo o nell'altro quello che dovete dire è questo: quando due assi sono posti in maniera schemba uno rispetto all'altro, esiste sempre la retta di minima distanza, e questa è la proprietà di essere perpendicolare sia al primo che al secondo asse. Ecco, è indicata qua. Perché è importante questa retta? Perché vi permette di localizzare l'origine della terna di esimo, quella che sta a valle, ossia qua. L'intersezione della retta di minima distanza con l'asse ZI mi dà origine alla retta ZI. Mi dà origine OI. Di conseguenza, se abbiamo identificato l'origine OI, adesso sì possiamo applicare il versore ZI e posizionarlo qua sotto. Quindi abbiamo applicato. Manca un'ulteriore cosa per definire la terna. Siccome la retta di minima distanza è perpendicolare a ZI, noi la possiamo sfruttare per identificare in maniera univoca il versore XI. Cioè XI è il prolungamento della retta di minima distanza. Quindi lo mettiamo qua. Perché possiamo farlo questo? Perché essendo il prolungamento della retta di minima distanza, ed essendo la retta di minima distanza perpendicolare al versore zi, rispettiamo la proprietà per cui x è perpendicolare a z, e quindi possiamo farlo. Ecco, in questo bisogna diciamo ascoltare questa indicazione qua. La direzione va dal joint I al joint I più 1, o meglio, la direzione va dall'origine o I meno 1, dal versore dell'asse di rotazione ZI meno 1 al versore ZI, quindi orientato in questa direzione. Cioè bisogna seguire la retta di minima distanza, è uscente dalla retta di minima distanza, verso la direzione a valle. Di conseguenza, possiamo identificare un Y in maniera tale che quella terna sia destra o sinistra. E concludiamo. Ora, anche se questa terna è staccata visivamente, graficamente, dal link I, dobbiamo considerarla come vincolata rigidamente al link I, cioè si sposta con esso, ne identifica la posizione in maniera univoca, quindi si fa riferimento sempre a quella terna. Qua ci sarà precedentemente un altro asse di rotazione, poi guardiamo cosa succede quando invece abbiamo a che fare con assi di traslazione. Questo è ZI, questo già indicato da ZI meno 1, questo da ZI meno 2, quindi qua ci sarà un altro Z, e anche qua possiamo scrivere una retta di minima distanza. Le due rette, questa e questa, non coincidono, cioè non sono una continuazione dell'altra, dipende da come sono messi gli assi. Però se rifacciamo lo stesso ragionamento, questo diventa il versore ZI meno 1, visto che questo è il link I meno 1, per cui lo mettiamo qua, ZI meno 1, questo diventa l'origine OI meno 1, poi questo è il versore xi meno 1, scrivo qua zi meno 1, e di conseguenza abbiamo anche trovato y che è perpendicolare. Perciò questa terna qua è legata a questo link i meno 1, questa terna è legata a questa qua. Quindi vedete, tutto sommato è abbastanza semplice e rigoroso il passaggio, poi in figura è tutto abbastanza chiaro, le cose si coprono quando cominciano ad esserci tre terne tutte nello stesso punto. Questo può avvenire, ad esempio, nel polso sferico, che è una classica configurazione robotica. Ok, ci sono delle eccezioni. Innanzitutto vi faccio osservare che qua, per identificare la terna, voi avete bisogno di un asse di rotazione a monte e di un asse di rotazione a valle. Non sempre questo avviene. Ad esempio, per il frame 0 noi abbiamo sempre bisogno di un frame 0, ma mentre per il frame 1, supponete che siamo in questa situazione qua, ok, l'asse di ZI, Z1 dov'è? Sarà qua Z1, ok? Perché è sta in questo punto qua, cioè a valle si mette lo Z1 rispetto all'link 1, Z0 sarà qua da qualche parte, ma l'origine o 0, siccome non abbiamo un altro asse di rotazione a monte del primo asse di rotazione che si incontra, c'è un'indeterminazione nel posizionamento dell'origine del sistema di riferimento interno. E questa è la prima indicazione. Quello che è importante è
indicare l'asse di rotazione z0. L'asse di rotazione z0, se abbiamo un asse di rotazione di questo tipo, è quello fornisce l'indicazione z0. Vi faccio notare una cosa: che tipo di vincolo si introduce questo tipo di notazione? Introduce sempre questo vincolo qua, cioè l'asse z che sta prima della terna che è a monte è sempre perpendicolare all'asse x della terna che è a valle. Questo grazie alla retta di minima distanza, perché essa definisce il versore x della terna a valle, però è perpendicolare essa stessa al vertore z della terna a monte. Vedete, questa è la proprietà, lo indica proprio la retta di minima distanza. Guardando qua è perpendicolare a z in meno 1, guardando qua è allineata lungo il versore xi, per cui xi è sempre perpendicolare a z in meno 1. Ecco, questo è il vincolo che si deve mantenere anche quando non ci sono le condizioni per porre in maniera univoca le due terne, considerando il fatto che devono esserci i due assi a monte e a valle. Quindi questo deve avvenire anche con la terna 0, dobbiamo scegliere la z0 allineata con l'asse di rotazione di traslazione che è il primo giunto, e dobbiamo e poi l'asse x0 può essere scelto in maniera arbitraria, possiamo orientarlo come vogliamo. Una volta definito z0, lui basta che sia perpendicolare a z0. Per cui sulla terna 0 è abbastanza facile capire quello che salta fuori. Un po' più complicato. Un'altra cosa: non solamente zi-1 è perpendicolare a xi, ma devono essere anche concorrenti. Cioè non basta che siano così sgheni, devono essere concorrenti. Perciò in questo caso, se noi abbiamo questo qua è x1, vedete l'ho segnalato x1, e questo è z0, z0 deve essere concorrente con x1, non può essere spostato. Questo lo davo per scontato, ma insomma meglio ribadirlo. Ok, lo stesso problema si ha con l'effetto. Se noi arriviamo a questo punto, per focalizzare le idee, questo diventa il link 3. Dov'è l'origine della terna 2? La terna 2, se l'origine sarà qua, questo sarà z2, qua ci sarà o2 da qualche parte, per cui sarà messa così. Ok, e 3, il link 3 non ha niente a valle, ha solamente il link a monte, per cui non avendo niente a valle non ha la retta di minima distanza. Se non ha la retta di minima distanza non si può identificare dov'è l'origine di 3. E come si fa? Si fa in modo che perlomeno di rispettare la proprietà che ho indicato qua, cioè che x a valle sia perpendicolare e concorrente con lo z a monte. Perciò se n è la terna di riferimento del rete effetto, xn deve essere normale a zn1. Qua in figura vedete, avete questo link 2, questo link 1, questo link 2 con la terna 2, questo link 3. Allora zn-1 in questo caso è z2 che va in questa direzione qua, e cosa mi dice? Che xn deve essere x3, deve essere perpendicolare. Allora scegliamo x3 che deve andare in questa direzione qua. Solitamente in questi casi si fa in modo di introdurre meno spostamenti possibili, perché se voi vedete questa terna xyz e xyz è orientata in maniera tale da mettere z3 parallelo con z2, e quello come si fa di solito. In ogni caso bisogna rispettare questa regola qua. In questo modo abbiamo visto le due eccezioni estreme che possono insorgere, quella rispetto alla lanterna della base e quella inerente alla lanterna dell'end effector. Ok, allora ci sono altre eccezioni che sono ben presenti nei casi reali, anzi sono più diffuse le eccezioni che non gli acid gain. Guarda bene che trovo un po' con gli acid gain, anche se può venire in realtà che l'acid sia scemo perché è costruito male, ma questo è un altro discorso. E capita, cioè i robot vengono calibrati, quindi vuol dire che una volta costruiti si ipotizza che nominalmente i due assi di rotazione siano paralleli, ma non lo sono. Quindi si tiene conto di questa non parallelismo dei due assi di rotazione e si rifà la cinematica in realtà da considerare che sono spostati. Ma vedremo questo capito. Allora, in questo caso, anche nell'ipotesi comunque che i due assi di rotazione siano paralleli, il problema è che abbiamo infinite rette di minima distanza. E dobbiamo sceglierne una. Come vengono scelte? Solitamente vengono scelti in maniera tale che le rette di minima distanza, come in questo caso, siano allineate l'una con l'altra, per cui qua ci sarà una rete di minima distanza e qua ci sarà un'altra abbastanza contigua. Il polso sferico l'abbiamo messo qua e questa nasce quando siamo in questa condizione qua. Lo disegno leggermente diverso dalla lavagna così forse è un po' più chiaro. Questo link I, se il link I, ZI sarà qua da qualche parte lungo questa direzione e ZI-1 sarà qua. Ok, i due sono concorrenti in un punto, riuscite a vederlo? Ok, quindi abbiamo detto che la retta di minima distanza è la minima distanza tra i due assi. La minima distanza dei due assi in questo caso è 0, perché i due sono concorrenti in un punto. Allora, la domanda è, esiste ancora la retta di minima distanza? Sì, perché se voi pensate, guardate le mie dita adesso, la retta di minima distanza è la retta verticale, cioè io avvicino le dita finché le porto a contatto. Nel momento in cui le porto a contatto, anche se la retta degenera in un punto, la continuazione della retta permane. Perché? Perché la retta di minima distanza ha la proprietà di essere perpendicolare a entrambi gli assi di rotazione. Di rotazione. Quindi, se gli assi di rotazione coincidono, la retta di minima distanza è quella retta che è perpendicolare a entrambi gli assi di rotazione. E quindi questo non è un problema, giusto? L'abbiamo individuato in ogni caso. Qual è il problema? Dove nasce l'indeterminazione? Nel passaggio successivo. Avete presente? Il punto che è fissato, quello là, cioè quello diventa OI,
giusto?
Questo diventa OI.
perché abbiamo trovato la rete di media distanza e lei interseca il versore ZI. Semplicemente è andata a sbatterci sopra, quindi lo identifica. No? Il passaggio successivo qual era? XI. Il verso, allora la direzione di XI rimane, però non avevo più la rete di media distanza che va dall'asse di scorrimento a monte verso a quello a valle, perché non si distingue più chi è a monte e chi è a valle. Cioè si distingue chi è a monte e chi è a valle, ma non si capisce chi arriva prima, perché arrivano entrambi i coincidenti delle punte. Per cui in questo caso vedete, sappiamo che XI in questo caso può essere o uscente o entrante. E lo scegliete in maniera arbitraria. Qui è rappresentata la cosa nella slide, vediamo un po' di capire. Allora, dunque, questo potrebbe essere il membro 6, quindi questo è il membro 5, questo è il membro 4. Allora, questo è il membro 4, il link 4, che ha Z4 che è questa qua. E X4 può andare o in questa direzione o nella direzione opposta. Quella è l'indeterminazione. Riuscite a vederlo nella slide? E questo vale anche col membro 5, questo qua. Perché il membro 5 allora ha questo diventa Z5 perché è a valle del link. Questo è Z4, abbiamo detto. Quindi Z5 e Z4, anche l'origine 5 va a finire qua. E X5 dove va? O su o giù. C'è questa indeterminazione. Ok? Ce l'ho. Ok. Ecco. Questo lo faccio la lavagna. Cosa succede nel caso in cui noi abbiamo un asse di traslazione? Quindi qua abbiamo il nostro asse di rotazione, poi qua abbiamo quindi questo è il link I e questo è il link I-1. Questo vi ha detto che diventava il versore ZI e il versore ZI-1 diventa, per il caso di per il caso traslazionale, la direzione di traslazione dell'asse prismatico, quindi diventa questo. Se abbiamo ZI e ZI-1 ci riportiamo a questo caso qua. Una volta indicati ZI e ZI-1 non cambia assolutamente niente rispetto a quello che abbiamo visto prima, per cui rimane tutto identico a quello che abbiamo visto. Perciò possiamo mettere di nuovo la rete di minima distanza, l'origine OI, il versore XI, ZI è così, YI di conseguenza, e questo farà il paio con qualcosa che sarà attaccato qua. Supponete ci sia un altro asse di scorrimento, per cui così lui è attaccato a qualcos'altro messo in questa posizione, per cui questo sarà il versore
zi meno 2, questo versore sarà perpendicolare a questo versore, retta di minima distanza, quindi questo diventa OI meno 1, XI meno 1, ZI meno 1 e via dicendo.
E si ripropone il tutto.
Che ci siano assi traslazionali o rotazionali non cambia nulla. C'è un'unica cosa però. Attenzione, che qua io l'ho disegnato al centro dell'asse, al centro del pattino. Però non è detto che debba essere al centro del pattino. Questa è la vera differenza. Perché dal punto di vista funzionale basta che sia un asse di traslazione. Quindi in realtà di quei ZI-1 che ho indicato là, indicato 1, posso scegliere quello che voglio, basta che abbia quella direzione della traslazione. Non c'è un riferimento al centro del pattino, dipende da come costruisco il tutto, da come lo realizzo. Se ho una cosa fatta così, un pannello fatto così, con qua una guida circolare, cilindrica, e qua ho un'altra guida cilindrica un po' spostata, questo determina la traslazione verso l'alto. Cosa metto come asse di scorrimento? Questo asse qua, un asse in mezzo, è differente. L'importante è che sia un asse di traslazione, punto. Lo scelgo e lo mantengo qua. E tutto è riferito a quell'asse di traslazione. Di solito si sceglie un asse di traslazione che sia sensato. Per cui se ho uno scala, per dire, in cui l'ultimo link è quello che va avanti e indietro, è ovvio mettere l'asse di traslazione che sia il centro di quell'asse di rotazione. Perché? Perché dopo attorno a quello c'è la rotazione di un'altra coppia orbitale. Quindi se non scelgo esattamente il centro della coppia orbitale, dopo devo fare degli spostamenti con gli altri, con dei passaggi che sono un po' laboriosi dal punto di vista matematico. Ok, è esattamente questo quello che abbiamo detto qua, a caso con coppie prismatiche. Ok, adesso dobbiamo capire, e questo è il vantaggio della matrice di H, come costruire le matrici di autocontrazione, perché noi abbiamo visto che nel per esprimere la posizione relativa di una terra rispetto all'altra dobbiamo introdurre le matrici di rototraslazione. Ecco, verranno introdotte per la prima volta qua, ma dopo, una volta introdotte, rimarranno sempre uguali. Tanto è vero che poi per indicare il passaggio da una terra all'altra si parlerà di alcuni parametri e non dell'intera matrice di rototraslazione, sono i parametri di H. Allora, abbiamo il frame I e abbiamo il frame I-1. Vedete, questo frame I è associato al link I, questo frame I-1 è associato al link I-1. Ok? Bene. Adesso dobbiamo applicare delle rototraslazioni successive in maniera tale che la terra di arrivo, vedete questa qua, quella che sta a monte, che è quella di arrivo intesa come espressione delle coordinate, poi io devo passare dalle coordinate rispetto all'effetto e andare indietro nella catena fino a esprimere rispetto alla base. Quello parlo di coordinate di arrivo, quella che sta prima a monte dico coordinate di arrivo. Quindi devo fare in modo che la terna di arrivo vada sovrapposta a quella di partenza. Se io scopro le rototrazioni che devo eseguire per fare in modo che avvenga questo passaggio qua, le moltiplico e ottengo in maniera univoca anche non solamente l'identificazione di dove mettere le terne rispetto ai link, ma anche come esprimere matematicamente il legame di posizione angolare di una terra rispetto all'altra. Allora come faccio? La prima cosa, vedete, è
eseguo una traslazione di D lungo il versore ZI-1. E quindi faccio in modo che l'origine OI-1 vada a sovrapporsi all'origine OI'. OI' non è ancora OI perché OI sta qua. Ho introdotto questa terna primo intermedia.
È una terna intermedia, tra l'altro.
Semplicemente vado a traslare verso l'alto. Dopodiché cosa faccio? Ruoto attorno al versore ZI primo, che è quello attuale. Ricordate la scelta delle persone di rotazione, posso scegliere se voglio ruotare rispetto a un versore della base, premoltiplico tutta la mia catena. Se voglio moltiplicare, se voglio fare una rotazione, eseguire una rotazione rispetto a un versore della terna che è già ruotata, allora posto moltiplico. Vi ricordate di questa scelta qua? No, di questa proprietà qua, questo modo di operare. Ok, quindi poi eseguo una rotazione attorno al versore ZI', che tra l'altro coincide con il versore ZI-1, che ho semplicemente traslato la terra verso l'alto, fin tanto che XI-1 va a sovrapporsi al versore XI, o in altre parole fin tanto che il versore del XI-1 della terra I-1 va a sovrapporsi alla rete di minima distanza. Questo è sempre possibile perché per come ho costruito la rete di minima distanza. Quindi θ i è l'angolo compreso tra il versore della terna prima e il versore della terna i, quindi l'angolo compreso tra i due x, considerato positivo rispetto alla rotazione di zi della terna quella di arrivo, quindi zi meno 1. Ok, allora cos'è θi? Il parametro di l'abbiamo già detto cos'è. D è la distanza che intercorre tra la resta di minima distanza e l'origine della terna OI-1 misurata lungo zi-1, quindi misurata lungo z della terna che sta a θi, che è l'altro parametro di H, cos'è? È l'angolo formato tra i due versori XI-1 e XI, tra XI-1 e XI, misurati rispetto a chi? Misurati rispetto allo Z della terna I-1. Quindi è importante l'orientazione di Z, perché se Z è verso l'alto, la rotazione è positiva in questo senso, se Z è verso basso, la rotazione è positiva è nell'altro senso. Ecco, tutta questa operazione, tutta insieme, è un'operazione di rotto-traslazione ed è esprimibile attraverso questa matrice qua, dove è una matrice in coordinate omogenee, intanto stiamo sempre lavorando in coordinate omogenee, anche di H si lavora in coordinate omogenee. Vedete cosa rappresenta questa qua? Il primo blocco di rotazione, vedete, è una rotazione rispetto a z, perché abbiamo l'1 sulla terza componente, terza riga, terza colonna. E poi abbiamo θi, cos θi, meno sin θi, sin θi e cos θi, che vuol dire proprio la rotazione rispetto all'asse θi. E poi abbiamo la quarta colonna. La quarta colonna mi esprime cosa? L'origine della terna O' o I', cioè questa qua, rispetto a questa terra di base. Siccome abbiamo detto che D è la distanza lungo l'asse ZI-1, quella colonna avrà componenti 0, 0, D. Non può essere diversamente da questo. Secondo voi, se questa era scomposta in due matrici di rotazione, una di pura rotazione e l'altra di pura traslazione, le loro posizioni erano invertibili?
Cioè, è la stessa cosa ruotare, traslare o traslare, ruotare? Sì, in questo caso sì. Perché? Perché la rotazione rispetto a cui avviene, cioè l'asse rispetto a cui avviene la rotazione, non varia. Siccome la rotazione rispetto a zi meno 1, che ruotiamo prima di aver traslato o dopo di aver traslato, è la stessa identica cosa. Tanto zi meno 1 non varia il giudizio, perché il risultato non cambia. Ma solamente in questo caso qua. Ok?
Bene. Abbiamo identificato due parametri di alfa. Ecco, vediamo gli altri due. Adesso noi abbiamo la matrice che è orientata secondo questa terna intermedia, è la terna I'. E dobbiamo farla sovrapporre a questa terna qua. Ok? Allora, qua cosa facciamo per farla sovrapporre? Vedete, facciamo una cosa più semplice, una traslazione lungo la retta di minima distanza fin tanto che OI' va a coincidere con OI. Ok, trasliamo lungo XI', che è uguale a XI, perché abbiamo fatto in modo di ruotare prima precedentemente di θI affinché i due XI fossero allineati. Quindi questo parametro AI cos'è? Il parametro AI, il modulo è la minima distanza. In qualsiasi, quando voi avete i sistemi di riferimento posizionati, voi guardate i sistemi di riferimento e vedete che la retta di minima distanza degenera in un punto, mettete già AI uguale 0. Oppure mettete AI uguale quel che è. Ok? Considerate però che anche in questo caso considerate che, allora vi faccio questo, faccio a voi. AI può essere negativo, no, perché per come è costruito, noi abbiamo fatto in modo che l'xi-1 si orientasse rispetto a xi. Quindi nel momento in cui abbiamo scelto la retta di minima distanza e abbiamo orientato l'xi e l'xi-1 va a orientarsi con xi, quella i è sempre una traslazione lungo la direzione xi-1, per cui gli ai sono sempre positivi. Questo non è vero per i di possono essere anche negativi, perché i di cosa rappresentano? Rappresentano la distanza lungo z. Ritorniamo indietro, i di rappresentano la distanza lungo z dell'origine OI rispetto alla terna I-1. Faccio subito l'esempio. XI ZI, vedete, da qua, se ZI-1 è in questa direzione, per andare a raggiungere la retta di minima distanza, questa è la mia distanza di I, e quindi devo scendere, e quindi rispetto a Z è un valore negativo. XI primo l'abbiamo portato qua. Cosa manca affinché le due terme vanno a sovrapporsi? Manca l'ultima rotazione rispetto a XI. Quindi in questo caso dobbiamo fare una rotazione intorno a XI ed è messa qua, cioè 1, in maniera tale che il versore della terna di arrivo vada a sovrapporsi a quella di partenza, quindi che zi-1 vada a sovrapporsi a zi. Zi-1 vada a sovrapporsi a zi. Quindi questo parametro alfa i cosa rappresenta? Rappresenta l'angolo compreso tra i... se noi abbiamo due versori zeta i e zeta i meno 1, alfa i è l'angolo compreso. Ok? Considerando cosa? Considerando una rotazione rispetto all'xi che sta avanti. Perché xi è la rotazione rispetto a xi, e xi corrisponde con la terna di avanti, quella di estra. Quindi dobbiamo metterci col pollice là e vedere che direzione fa x, che direzione fa zi meno 1 nell'asse sovrapporre a zi, considerando la positiva come al solito in questo senso. Ecco, questa è la matrice di nota traslazione. Anche in questo caso traslare e ruotare, o ruotare e traslare, è la stessa cosa, perché andiamo a traslare lungo un versore che dopo la rotazione rimane sempre nella stessa posizione. Per cui vedete, questa era la matrice di nota traslazione che andava da una rotazione leggermente diversa da quello che usavo io. Qua vuol dire da i meno 1. Ah no, sì, dai primo giusto a i meno 1, dai primo a i meno 1, e qua da i a i primo, ok? Vedete, è la prima tra da i primo a i meno 1 che posto moltiplica da i a i primo, perché prima andiamo da qua a qua e poi andiamo da qua a qua, per cui quella che va da qua a qua va moltiplicata in catena a destra di quello che abbiamo già ottenuto, ok? Queste due sono invertibili come matrici, quindi cioè sono scambiabili piuttosto. Ecco, questo non si deve fare. Mentre le rotte traslazioni che vi ho detto prima, sì, questo non è possibile. Si deve sempre rispettare questa rotazione qua. Ma poco importa. Perché? Perché alla fine otteniamo questa matrice. Vedete, questa matrice, se voi andate a guardare qua dentro, vedete che ritrovate tutti i parametri che abbiamo detto. Di I a I sono due traslazioni, teta I, la rotazione attorno a Z, e alfa I, l'angolo compreso tra gli angoli Z. Ok. Una volta impostata, questa rimane così a vita. Se fate il vostro programma in Matlab in cui riuscite a ritardare i parametri di H, quella diventa una funzione. Quella funzione la mettete via e sapete che è in funzione di quattro parametri. Se ce li buttate dentro, ottenete il risultato che volete. Bene? Ok.
Fermiamoci qua e facciamo un po' di pausa.